uscito il 24 aprile 2017, che ha un titolo interessante, insomma, che dà l'idea che ci sia del buono nel governo, no? Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. E quindi questo è evidentemente un decreto legge che servirebbe, a rigor di logica anche dal titolo, a far sì che vengano stanziati dei fondi per sostegno delle zone colpite. Peccato che il parlamentare si accorge, e citiamo direttamente le sue parole, mi riferisco all'articolo 47 9 del decreto legge 50 del 24 aprile 2017, che in spregio alla legislazione vigente consente l'avvio dei lavori propedeutici dell'intera opera TAV, opere in Italia e in Francia, in assenza di qualsivoglia delibera autorizzativa del CIPE. Ricordo che al predetto comitato è attribuita la competenza ad approvare il progetto definitivo dell'intera sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Articolo 3, legge del 5 gennaio 2017, numero 1, articolo 3. Ebbene, allora è evidente il meccanismo che usano, cioè viene fatto un decreto legge per stanziare fondi nelle zone colpite, e però lo si usa anche per dare una mano alla linea del TAV, ribadendo un altro stanziamento di soldi che, se non mi sbaglio, qui vengono: il predetto intervento derogatorio risulta essere incomprensibile, salvo per i soliti addetti ai lavori, in conseguenza dell'immensa provvista di denaro che viene in tal modo sbloccata e resa disponibile, 2,5 miliardi di euro. Allora chiediamo un po', a parte che poi prima di dare la parola a Mario, giustamente il sito nota.info fa vedere come c'è un'analogia tra questo decreto legge e un altro precedentemente uscito, quello contro il femminicidio, nel quale, insomma, si utilizzava la questione del femminicidio, ma in realtà si utilizzava questo decreto legge per inasprire delle pene di carattere, appunto, sociale, mi sembra il DASPO più altre e più altre provvedimenti, appunto, per chiudere la possibilità di protestare.
Riguardo l'uso ambiguo e contraddittorio delle leggi e dei reati che si gioisce a volte che vengano appunto introdotti nell'ordinamento, ma poi invece vengono usati contro di noi, dobbiamo ricordare, se non altro, quello di stalking, visto che diversi notav sono stati poi incriminati e poi anche prosciolti, però incriminati per stalking, per aver diffuso delle informazioni tramite i loro telefoni. E a questo riguardo, tema anche abbastanza ricorrente anche sui microfoni di questa stessa radio, è stato appena adesso approvato il reato di tortura, che però non si configura come un reato che coinvolge solamente i funzionari di Stato, ma un reato applicabile a chiunque. E quindi ci chiediamo se non saremmo proprio noi i primi a sperimentare sulla nostra pelle l'accusa di aver torturato.
E la questione della tortura sollevata da Giobbe naturalmente ha scatenato anche qui delle discussioni, insomma, no? Quello che dicevamo prima, la tortura viene esercitata da un funzionario che ha appunto ha un ruolo pubblico e che per far cantare il detenuto o per altre ragioni insomma infierisce fisicamente ma anche psicologicamente. Insomma, la tortura è stata esercitata per tutti gli anni 60-70 nei confronti dei detenuti, che venivano sottoposti a diversi tipi di torture, insomma non c'erano solo quelle fisiche, non c'era magari waterboarding come va di moda adesso, però c'erano per esempio le celle illuminate 24 ore su 24, l'isolamento totale completo, anche quello sonoro, insomma c'erano mille sistemi che potevano essere tranquillamente rubricati come tortura. C'era addirittura un fenomeno che girava ai tempi, si faceva chiamare De Tormentis, che poi è anche una persona che è ancora qui che gira tranquillamente, non mi ricordo il nome vero, comunque quello era il suo nome d'arte. Insomma, questo era uno che veniva sguinzagliato nelle diverse questure d'Italia, pronto per fare parlare quelli che erano recalcitranti a parlare. Ecco, questa è sicuramente una tortura. Invece un altro tipo, insomma una violenza privata che uno fa nei confronti di un altro, è sicuramente tutto un altro mondo.
E ricordiamo, riguardo alla restrizione carceraria, che non possiamo parlare solo al passato, ma dobbiamo parlare anche al presente. Tra le tante cose, oltre al 41 bis come sistema ovviamente generalizzato, che non viene applicato solo più ai cosiddetti mafiosi, ma anche ai politici, che è un sistema di deprivazione abbastanza sviluppato, per esempio quello che ultimamente l'ultima introduzione è stata quella del divieto di avere dei libri dall'esterno, si possono prendere solo libri dall'interno della biblioteca del carcere, e questa pure è tortura insieme a tutte le altre cose. E per fare solo una breve, brevissima, punto su questo, dobbiamo ricordare anche il carcere speciale di Ferrara, in cui era rinchiuso anche uno dei 7 arrestati per l'attacco al cantiere del 13 maggio 2013. Per esempio, lì non è possibile vedere fuori perché ci sono dei plexiglass che impediscono la vista al di fuori della finestra. E questo, insieme all'isolamento, insieme alle celle singole, insieme a tutta un'altra serie di dispositivi, senz'altro non si può che chiamare tortura. Ma Mario, anche volevi aggiungere qualcosa?
Sì, certo, il fondamentale concetto che avete detto, che un conto è la tortura o la violenza che viene esercitata in ambito privato, in ambito di malavita, vita malvagia. Un conto è il fatto che la malavita, vita malvagia, venga accettata come proveniente dallo stesso organo che dovrebbe garantire la vita serena dei cittadini, la vita equa. Quindi questo, la tortura è quello, quando viene dalla fonte stessa dello Stato, perché se lo Stato applica la violenza si delegittima.
Ricordiamo che comunque solo un mese e mezzo fa o 2 mesi fa a Ivrea, nel carcere di Ivrea, ci sono stati dei sacrosanti pestaggi che sono stati denunciati dai detenuti. A proposito di tortura, ci chiedono di recuperare un brano. Adesso noi vi diamo direttamente l'indirizzo internet dove trovarlo. Un brano riportato da Maceri, un blog di Torino, che racconta come ai ragazzi che sono stati arrestati il 3 di maggio è stato fatto coattamente l'esame del DNA, no? Proprio a proposito di come lo Stato esercita. E naturalmente la questione è stata fatta con la forza, nel senso che i ragazzi, una volta che hanno scoperto che gli si voleva fare questo tipo di prelievo del DNA, si sono rifiutati. E c'è una prima parte molto divertente, una macchietta con i Digos che si mettono a raccogliere i mozziconi per terra, cercando di dargli come dire, di trovare quello giusto da affibbiare a uno dei malcapitati, dei prigionieri. E invece poi c'è la testimonianza diretta di uno dei ragazzi che viene portato nel gabbiotto della scientifica e racconta così: comincia lo spettacolo, la telecamera inizia a registrare, viene aperta la busta del ministero con il materiale, un funzionario di polizia recita una formula di rito a cui io rispondo negativamente, tale formula ha il sapore della sentenza, così gli agenti della Digos, aiutati dai carabinieri, si buttano su di me, mani al collo, testa all'indietro, stringono forte, cercano di farmi spalancare la bocca, mi danno colpi nel ventre e con le dita cercano di scavare le guance nel costato. Intanto si avvicina uno dei due in camice con il tampone e mi preme con forza sulle labbra serrate. Mi tappano il naso, non riesco più a respirare. Apro la bocca, la gente ci ficca dentro il tampone per più volte. Mi lacrimano gli occhi, ho un conato di vomito, sono pieno di bava sulla faccia. L'operazione si ripete una seconda volta, sempre peggio, e neanche i presenti, forse novizi della pratica, sembrano gradire la scena. E poi va avanti, finisce tutto, chiuso sipario, ma senza applausi. E allora, sempre su questa questione del prelievo, naturalmente, questa è una. Insomma, anche il racconto è abbastanza terribile, ma ce ne veniva in mente che potrebbe anche essere invece una risposta, nel senso che invece di farsi prendere a questo punto, invece di farsi prendere il DNA in maniera coatta, magari gli si può sputare direttamente in faccia, no? E quindi in questo modo possono prelevarselo direttamente prendersi lo sputacchio che gli si è fatto. E potrebbe anche essere in futuro come dire, uno scherzo da fare ai fermi di polizia. Gli si chiede, quando ti chiedono i documenti, gli si chiede se vogliono anche il DNA e quindi procedere a sputargli appunto addosso.